Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le disse: «O donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Egli si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Abbiamo detto tante volte, e siamo costretti a ripeterlo, e lo ripeteremo ancora, perché è così, le pagine pasquali non incominciano come pagine pasquali. Se uno pensasse che la Pasqua sia un'irruzione vittoriosa, un cambiamento, come se Gesù entrasse a gamba tesa nella vita dei suoi discepoli, beh, un pochino sbaglierebbe, certo. Per Paolo, la conversione di San Paolo, l'esperienza della Pasqua di Paolo è stata diversa, ma i Vangeli ci presentano i discepoli che vanno per compiere gesti che di per sé hanno significato su di un morto. Sono in mezzo ai sepolcri e non si aspettano niente altro. E perché non avevano capito cosa voleva dire risuscitare dai morti? E questo non è soltanto perché si tratta di un'espressione che effettivamente non può essere capita, neanche noi la capiamo. Noi non sappiamo che cos'è la risurrezione, ne conosciamo gli effetti, ma la risurrezione in quanto tale, potremmo dire che è una parola che è stata caricata di un significato nuovo, ma nel senso che uno da sdraiato, da steso, si alza in piedi, questo significa anche l'anastasis, ma questo non è la risurrezione che diciamo noi. La risurrezione è quella del corpo di Cristo, ma noi non la conosciamo, solo Lui la conosce. Noi la conosceremo, noi crediamo nella risurrezione della carne e nella vita eterna. E quindi non è neanche da rimproverare i discepoli che non capivano quello che stava dicendo. Eppure guardate come, Sant'Ignazio direbbe, i veri e santissimi effetti della risurrezione cominciano a dipanarsi, a entrare nella vita dei discepoli. Qui Maria sta vicino al sepolcro, si china verso il sepolcro. Ma non siamo un pochettino tutti noi? Quanti sepolcri ci portiamo dietro? Il sepolcro naturalmente è una metafora, no? È una metafora di ciò che è morto. Ci sono delle relazioni che sono morte. Magari potrebbero essere con mio padre, con mia madre, con un mio amico, con mia moglie, con mio marito. Può essere morta anche la relazione con Dio. Guardate che in fondo anche le nostre liturgie possono essere dei sepolcri. Nel senso che noi compiamo dei gesti, dei segni con tanta fede, non voglio mica dire di no, con tanta sincerità, ma in fondo come se Gesù fosse lì sepolto. Arriva un bel momento in cui ci chiama per nome, e questa è la nostra Pasqua. E quando ti accade, ti volgi indietro e scopri che era Lui vicino a te, sempre, ma non lo riconoscevi. pensava che fosse il custode del giardino. Oppure si rivede china verso il sepolcro, come aggomata su se stessa. Ma il Signore ci chiama per nome. Non ci chiama come se fossimo un numero. E questa è un'esperienza che Lui riserva a ognuno di noi. Forse bisogna, come Maddalena appunto, venire di buon mattino al sepolcro. Forse bisogna, come lei, anche rimanere chini sui nostri sepolcri. Ma queste cose sono, per così dire, propedeutiche a una novità che succede dopo. Forse bisogna passarci per quelle cose così, come dire, consuete. Vai in un cimitero, vai in un sepolcro, piangi, è inevitabile piangere. Forse bisogna piangere a lungo per poter conoscere la risurrezione. È interessante la parola che le rivolge Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Vi ricordate che il Vangelo di Giovanni, quello che abbiamo letto questa sera appunto, incominciamo con una domanda molto simile. Vi ricordate la chiamata dei primi discepoli? Siamo nel capitolo primo, al versetto 35 più o meno. Gesù si voltò e disse loro: che cercate? Tutto il Vangelo di Giovanni è un passaggio dal che cosa cerchi al chi cerchi. Qui siamo ormai alla fine del Vangelo. E così la nostra vita, forse da ragazzi, è normale cercare delle cose. Che cerchi? Se me l'avessero detto 40 anni fa, intanto cerco di laurearmi, poi cerco un mestiere, cerco l'amorosa. È normale, è giusto. E alla fine del tuo Vangelo, cioè di quel Vangelo che è la tua vita, tu scopri che non è una cosa che cerchi, è Lui che cerchi. E lo cercavi anche quando cercavi le cose, che è giusto cercare, per l'amor del cielo, ma in realtà tu stavi cercando Lui. E così, chi cerchi? Perché piangi? Perché piangi? Verrebbe da dire sul latte versato, c'è anche un proverbio che dice così. Sapete, il latte è il simbolo della grazia, perché è l'alimento completo. Nella scrittura: comprate e mangiate senza denaro, senza spesa, vino e latte, dice Isaia, no? Il vino, che è il segno della gioia, e il latte, che è l'alimento completo per eccellenza, no? E allora noi piangiamo sul latte versato, sulla grazia perduta di tanti momenti della nostra vita. Eppure Lui è là e ci chiama per nome. Arriva un momento della nostra vita in cui la Pasqua la facciamo. Probabilmente sono tanti i momenti. Certo, noi celebriamo sempre la Pasqua, innanzitutto ogni volta che celebriamo la Messa. È chiaro, è la celebrazione della sua morte, della sua risurrezione. Ogni volta che celebriamo i sacramenti, ogni volta che proclamiamo la Scrittura e lo Spirito scende su di noi, è una Pasqua. Ma sono, per così dire, piccole anticipazioni, molto importanti, molto significative, non sono poi così piccole come sembra. Ma arriva un momento, ma arriva quando vuole, e noi non lo possiamo né anticipare né trattenere. Cosa dice il famoso noni me tangere, no? Non mi trattenere. Io ho conosciuto un po' di più la Pasqua quando avevo 44 anni. Ero già prete da un pezzo. A uno tu dici: ma allora prima non avevi conosciuto la Pasqua? Ma certo, perché la vocazione non è un'esperienza del Cristo risorto che ti parla, le messe che a cui partecipavo non erano, no? La parola, certo, come voi, Sono tutte esperienze vere, reali della Pasqua, ma arriva un momento in cui, per così dire, conosci quella parola che è detta a te, per te, quella parola che ha il tuo nome. Io sono persuaso che in tutta la scrittura sono tante parole, però ce n'è una che è detta a te. E arriva un momento in cui la senti, e allora questa è la Pasqua. E a partire da quel momento tu capisci un sacco di robe. Capisci che tutto quello che avevi fatto prima, come Maddalena, no? Maddalena non l'aveva seguito? Certo che l'aveva seguito. Non aveva lasciato tutto? Certo, come gli altri apostoli. Non l'aveva ascoltato tante volte? Certo, come gli altri apostoli. Erano già delle Pasque, in qualche modo, anticipate. Ma questo momento è quello che dà il senso a tutto quello che è accaduto prima. Ciò che è ultimo in realtà è primo. Credo di avervi già detto che i Vangeli si capiscono dalla Pasqua. Non è da lei che erano usciti 7 demoni? Nella potenza della Pasqua era già stata liberata dal Cristo. E adesso capisce perché era stata liberata, perché lui è vivente, non è un mago, è vivente. Tu vorresti fermarlo, d'altra parte guardate come questo racconto è anche così simile a quello dei discepoli di Emmaus, no? I discepoli di Emmaus se ne stanno andando via da Gerusalemme, cioè dalla Chiesa. Gesù si accosta, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo, lo riconoscono mentre spezza il pane. E poi in quel momento lì lo riconoscono e scompare. Non mi trattenere. Anche nel giorno della trasfigurazione, maestro, è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende. No, non puoi trattenerlo. Potrebbe essere il tempo di Pasqua un'occasione per vedere un film che ha avuto un certo successo e francamente era molto bello, perché effettivamente era pieno di simbologia cristiana. Avete mai visto, forse qualcuno l'ha anche letto, Le cronache di Narnia, il leone? Il leone è il leone di Giuda, è il Cristo, che evidentemente poi a un certo punto vedete che viene sacrificato. E poi c'è una scena in cui vedi l'altare su cui è sacrificato la pietra che viene spezzata, è chiaramente il sepolcro. E quando il protagonista lo vede che se ne va come un leone, e appunto, perché è il leone il protagonista delle cronache di Narnia, e dice: ma sai, è un animale selvatico, non puoi fermarlo, non puoi trattenerlo. È vero che non possiamo trattenerlo, ma lui ci dice: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E quello che è stato possibile a Maddalena è possibile anche a noi. Noi abbiamo sperimentato gli effetti anticipati della risurrezione, quando siamo venuti alla fede, quando l'abbiamo seguito. Era già la Pasqua. Ma noi non sapevamo che era la Pasqua. Forse abbiamo pensato che eravamo venuti alla fede per una decisione nostra. È vero, è anche una decisione nostra, ma non solo. Erano degli effetti anticipati. Quando il Signore ci ha liberato dai nostri demoni, con i quali peraltro vivevamo benissimo. Con i demoni stai tranquillo, vivi bene. Mica detto. Non per niente, quando Gesù liberò l'indemoniato di Gerasa, gli hanno chiesto di andare via. Vuoi mica rovinarci tutta l'economia? Se tu ci affoghi tutti i poci, allora qui andiamo in malora tutti quanti. Meglio avere un indemoniato che non perdere 6.000 poci. È vero, anche noi, no? In fondo, con i nostri ansiolitici, con i nostri antidepressivi, insomma, possiamo convivere. Ma è che con Cristo non puoi convivere tranquillamente, perché lui è un animale selvatico, non puoi trattenerlo, e ti porta con sé in quella nuova sequela che incomincerà dopo il Vangelo, e infatti si chiamerà gli Atti degli Apostoli, che non per niente è il libro che noi leggiamo in questo tempo. Si dice che è il primo libro di storia della Chiesa, è vero, detto così è vero, ma perché ci dovrebbe fregare qualcosa, francamente, di una storia della Chiesa così antica e che riguarda i primissimissimissimi cristiani? Ma perché è la storia, è la narrazione della Pasqua che si manifesta non nel corpo fisico di Cristo, ma nel corpo mistico di Cristo, cioè nei suoi servi. E qui in Pietro, in Israele, i quali primi discepoli, poiché hanno ricevuto lo Spirito che è effuso dal risorto, parleranno nel nome di Gesù, compiranno segni nel nome di Gesù, saranno perseguitati nel nome di Gesù, e nella loro debolezza si manifesterà la potenza della risurrezione. Allora questa parola, convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, convertitevi, purtroppo per noi ha acquistato un significato un po' moralistico, no? Allora smetti di fare peccati e credi nel Signore. Non è mica vero, è il contrario, credi nel Signore. Cioè credi che tutto quello che è accaduto per il bene. Dio ha costituito Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Voi ne avete con il vostro libero arbitrio sputato addosso. Ma questo era previsto. Il Signore ci ha salvati non nonostante i nostri peccati, attraverso i nostri peccati. E questo è vero non solo per noi, ma anche per tutto il mondo. Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso, è vero. Però quello che Nietzsche non aggiunge è che doveva accadere. Cioè è la volontà di Dio che accadesse. E allora quando tu ti accorgi che anche la volontà cattiva degli uomini, anche la volontà cattiva tua, Dio si è servito anche di quella, non ha buttato via neanche quella, allora ti senti trafiggere il cuore, ma con una trasfissione che è per la vita e non per la morte. Tra l'altro a me piace molto questo trafiggere il cuore, se i biblisti mi sentono mi massacrano, però ho come l'impressione che in Giovanni c'è la trasfissione del fianco di Cristo, ma c'è una trasfissione del cuore. Beh, è la stessa espressione che è detta per Maria, no? Anche a te una spada trafiggerà l'anima. La potenza della parola ci rivela quello che dirà Paolo, Romani 8:28. Tutto accade per il bene di coloro che amano Dio. Che non significa che tutto accade per il bene, non significa che tutto quello che accade è bene, perché esiste il male, e c'è, e ha una sua consistenza ontologica, e lo abbiamo fatto anche noi. Però se tu ti volgi al Signore, se tu lo ami, se tu lo cerchi, che cercate? Chi cercate? Bene, tutto viene riformattato, ricompreso, non come la strada della mia perdizione o della mia menzogna, ma come la strada dove Lui si è fatto presente. E noi la benediciamo quella strada, quel luogo. E questo sì, questo è quella ferita che trafigge il cuore, perché ci libera dalla paura di Dio. E non per niente la parola del risorto è pace a voi. E allora, non possiamo trattenere il Signore neanche in questa messa, però intanto si ferma con noi e lo riconosciamo e ci chiama per nome. Dopo Maria Maddalena sarà l'apostola degli apostoli, sarà lei che andrà ad annunciare agli apostoli: ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. E in fondo è quello che facciamo noi. visto che siamo in due gatti e possiamo parlare un pochettino tra di noi, ma che cos'è una predica? Se non il fatto che uno dice ciò che gli ha detto. E quello che dico io potete dirlo anche voi, perché tutti noi siamo inviati a predicare. Andate e predicate, mica solo i preti, nella liturgia lo facciamo noi, ma nella vita lo fate tutti. Cosa dovete dire agli altri? Quando dite ho visto il Signore, oida, no? Ho visto, quindi conosco. Oida, lo conosco, ho conosciuto il Signore. E ciò che ne aveva detto. Noi non siamo maestri di niente, né io né voi. Però possiamo dire agli altri ciò che Lui ci ha detto. In ultima analisi, la sua fedeltà. Riscopriamo con Lui, beh, la Maddalena, sì, sono espedienti per guadagnare soldi, quelli che attribuiscono a Gesù niente meno che Maddalena come moglie. E nota che non sarebbe stato per niente strano, un rabbi deve essere sposato e deve avere figli, il primo comandamento è crescete e moltiplicatevi. Criterio della controfattualità, se Gesù non lo è, non è testimoniato, deve essere vero che non lo era, perché non ci sarebbe stato niente di strano, anzi, sarebbe stato più che, sarebbe stato un dovere. Eppure questa donna, credo che si possa dire che effettivamente amasse Gesù, tanto da piangere per lui. E non per niente è l'immagine dell'amore ardente. E allora l'amore ardente delle lacrime, ma anche l'amore ardente per lo sposo. Cristo conosciuto come sposo. Sembra strano un pochettino perché oggi la gente non si sposa, quindi effettivamente è usare una parola che sta quasi passando di moda. Intendo dire che tutte le altre persone sono delle avventure, ma questo è lo sposo. A lui possiamo dire, ponimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo bacio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la gelosia. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgere.